hits for my team is what I do. Hey, so tell me what you gonna do, what you gonna do when I'm not unknown to you? You know my skill, Sonny Bill, always. Hey, you know my skill, Sonny Bill, always. Hey, you know the skill, Sonny Bill, always. Hey, I'm Corey Jane, I run the track all day. Hey, and you don't even have to say that I killed it, just let them know that I am back, Zach Guilford. That's why you gotta run harder and plan smarter, cause it's my turn to kick it, Dan Carter. All blacks, everything. All black, everything.
All black, everything. Black cards, black cards.
We all black, everything. All black,
everything. All black, everything. Black cards, black
cards. We all black. Pochi anni dopo il tour degli Original All Blacks, anche l'Australia si proiettò nell'emisfero boreale per incontrare le squadre primigenie del rugby, prima di spostarsi in Nord America. Era il 1908. E la stampa pensò che anche gli australiani avessero bisogno di un soprannome. E così qualche giornalista avanzò la proposta di Rabbit, conigli. Sicuramente una bestiola agile e scattante, ma di certo non un cuor di leone. Ed inoltre si trattava di un animale importato in Australia. E la proposta, manco a dirlo, fu rifiutata dalla squadra, che decise di scegliere invece quale animale guida il wallaby, una specie di canguro. Parentesi etologica. I canguri sono marsupiali che si spostano in grandi branchi e sono noti per la forza degli arti inferiori, che gli permettono di eseguire potenti balzi fino a coprire 7 metri in lunghezza e 3 metri in altezza. Va detto che le popolazioni aborigene australiane, abitando un territorio sterminato, hanno un pantheon totemico molto variegato. Un'introduzione al quale si può avere leggendo il romanzo di Bruce Chatwin, Le vie dei canti. Ed un appartenente di riguardo di questo pantheon è certamente il canguro. Infatti, l'antropologo Roy Willis ci dice che questo animale in Australia è considerato totem tribale ed antenato mitologico che diede all'umano il primo vomera, oggetto per scagliare le lance a grandi distanze. Inoltre, il marsupiale è soggetto creatore che nel soprannaturale viaggio iniziatico verso il centro del continente ha generato, in concerto con gli altri soggetti totemici, le caratteristiche geologiche di questo angolo di universo, disseminando il territorio di grotte, rocce e fonti d'acqua fondamentali per la vita. Un altro mito aborigeno, riportato da Girand, vuole che il sole sia stato coperto da una pelle di canguro rosso, motivo per il quale al suo sorgere si presenta vestito di questo colore. E così, nella genealogia mitica trasposta da Chatwin in un passaggio del suo già citato libro, ogni uomo wallaby era discendente di un grande padre wallaby universale, antenato di tutti i wallaby del mondo, che pertanto sono tanti fratelli di un'unica grande famiglia. Australia ci addentriamo nel Pacifico per approdare all'arcipelago di Figi. Qui il gioco ovale è il primo sport in assoluto e questo luogo ha certamente una delle densità di rugbisti e rugbiste più alta del mondo, con 80.000 atleti registrati su una popolazione di circa 900.000 abitanti. I figiani sono tra i più forti al mondo nel rugby a 7, con due mondiali vinti nel 97 e nel 2005 e la conquista dell'oro olimpico a Rio nel 2016. Il loro albero di archetipica rigogliosità è la palma. Ed ora facciamo rotta nord-ovest e attraversiamo il Mar delle Filippine per arrivare in Giappone. Nell'isola nipponica la selezione nazionale ha debuttato nel 1932. Il suo simbolo è il fiore tripartito di Sakura, l'elegante ciliegio, ed il soprannome della squadra è Brave Blossoms, i germogli coraggiosi pronti a fiorire. Il Sakura a cui si fa riferimento è il Somei Yoshino, caratterizzato da 5 petali. Come 5 sono gli Skanda del buddismo, che rappresentano gli elementi costitutivi della persona nella compenetrazione tra mente e corpo. Queste infiorescenze sono al tempo stesso bellissime e delicate, ed esprimono una suggestiva potenza sensoriale che genera stupore alla vista e all'olfatto. Infatti, la fioritura dei Sakura, in aprile, tinge di rosa sfumato ed avvolge di dolce profumo gli incantevoli viali dei giardini nipponici. Per tale occasione si celebra una festa chiamata Hanami, che significa osservare i fiori, con cui si festeggia il risveglio della natura e l'esplosione della sua forza rigenerante. Trasponendo questa bellezza in versi, il poeta cileno Pablo Neruda scrive: «Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi». Dopo la precedente nota poetica, è ora giunto il momento di tornare nel vecchio continente, andando proprio laddove la cittadina di Rugby ha sede, ovvero in Inghilterra. Qui la rosa, oltre ad essere rimirata per la sua bellezza, è associata alle casate monarchiche, e quella rossa, che compare sulle maglie bianchissime della selezione nazionale del rugby, è storicamente simbolo della casa di Lancaster. I vicini gallesi, invece, sono anche detti dragoni rossi, poiché tale creatura leggendaria di quelle terre, il Idraig Goch, è rappresentata sulla loro bandiera. Come dice l'archivio per la ricerca sugli archetipi simbolici, questa figura mitica si contraddistingue per i suoi numerosi aspetti terrificanti, l'enorme testa e la grande bocca, gli artigli rapaci, le spire sinuose e muscolose, il modo in cui penetra in abissi senza fine e si innalza al cielo. Il drago è simbolo del mondo primordiale ed evoca conflitti violenti e rappresentazioni creative tra materiale e immateriale, reale e simbolico, volatile e concreto. C'è da chiedersi se il dragone rosso abbia qualcosa a che fare con il famosissimo detto ovale secondo cui nessuno batte il Galles sul campo da rugby, semmai gli avversari si limitano a segnare più punti. Salendo più a nord c'è la Scozia, che ha come totem il cardo. Questa pianta coniuga in sé le contraddizioni di uno stelo ed una fogliatura che, ricoperti di piccoli e capillari spini, scoraggiano il contatto, ed invece un fiore violaceo che, appariscente, richiama farfalle, api e piccoli uccelli con il profumo del suo nettare. È molto interessante perché evoca ruvidezza e pungente autodifesa al primo contatto, per poi rivelarsi nella sua bellezza floreale e diventare nutrimento. Se questo abbia in qualche modo a che fare con il carattere degli scozzesi, lo lascio al vostro giudizio. Dopo un bel viaggio nelle bellezze delle Highland ed un tour di scotch torbati bevuti in compagnia nei pub che odorano di legno e dai cui muri riecheggia l'eco di leggendarie bevute a suon di cornamusa. Ora, dal porto di Glasgow, attraversiamo il mare in direzione sud-ovest e approdiamo in Irlanda, nella città di Belfast, luogo che più di tutti, insieme a Derry, ha vissuto le lacerazioni del conflitto anticoloniale. Ebbene, qui l'ovale compie una sorta di miracolo. Infatti, quando si parla di Irlanda nel rugby, si ha a che fare con l'intero territorio della verde isola gaelica, senza spinose frontiere inflitte dalla storia. Unico sport internazionale in cui non esiste la divisione tra Repubblica e Nord, ma semplicemente Irlanda. Il simbolo della federazione irlandese è lo Shamrock, dal gaelico Simrog, giovane trifoglio, che copioso ricopre le colline ed i prati dell'isola, con le sue, come dice Johnny Cash, 40 sfumature di verde. Discendiamo ora l'Europa continentale ricordando i ruspanti galletti gallici francesi e valichiamo le Alpi per giungere a Milano, dove in una fredda serata autunnale del 1973 nacque il primo superclub ad inviti italiano. L'esigenza era quella di mettere insieme una squadra che potesse affrontare dignitosamente i fortissimi australiani del Randwick di Sydney. Così il grande Marco Bollesan, allora capitano della nazionale, insieme ad un motivato gruppo di giocatori del CUS Milano, lanciarono l'idea di aggregare in un unico team i migliori del campionato, sia italiani che stranieri. L'idea era ottima, ma questa squadra non aveva ancora un nome. E così i giocatori, prendendo spunto dalle maglie che erano a strisce orizzontali bianche e nere, decisero di chiamarla Zebre. Da allora le Zebre giocano almeno una partita all'anno contro prestigiose formazioni internazionali e nel 2012, quando la Federazione Italiana Rugby decise di costituire una franchigia con sede a Parma per competere nel campionato interconfederale Pro 12, oggi Pro 14, decise di nominarla Zebre in omaggio a quella prima importante esperienza. Spingiamoci al fine per l'ultima tappa di questo viaggio nell'entroterra d'Abruzzo, dove sorge l'Aquila, una delle capitali del rugby nostrano, con il suo omonimo club, fondato nel 1936, che annovera nella sua importante storia 5 vittorie di campionato. Evidente quale sia il suo animale di riferimento, l'Aquila, che ispira il mito della Fenice che risorge dalla cenere. La Fenice. Passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Eccoci arrivati al termine del nostro odierno viaggio e sappiate che queste sono solo alcune delle importanti storie e leggende collegate al mondo ovale, che continuerà instancabilmente ad essere creatore di narrazioni mitologiche tutte da scoprire. Un saluto e un commiato ovale da Wallace allo Storytelling e Manuel Mixer.
John Barleycorn must die. They plowed, they sowed, they harrowed him in, threw clods upon his head. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn was dead. They let him lie for a very long time, till the rain from heaven did fall, and little Sir John sprung up his head, and so amazed them all. They let him stand till a midsummer's day, till he looked both pale and wan. And little Sir John, he grew a long beard, and so became a man. Thank you. hired men with the scythe so sharp to cut him off at the knee. They rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. They hired men with the sharp pitchforks who pricked him to the heart. And the loader, he served him worse than that, for he bound him to the cart. Men with the crabtree sticks to cut him skin from bone. And the miller, he served him worse than that, for he ground him between two stones. And little Sir John and the nut brown bowl and whiskey in the glass. And little Sir John and the nut brown bowl proved the strongest man at last. And the huntsman, he can't hunt the fox, nor so loudly blow.